presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone dotte, quelle studiose e coltissime, quelle che possono impreziosire di citazioni classiche i loro ragionamenti, quelle che possono attingere da esempi storici, saggi e teorie rivoluzionarie per corroborare le loro tesi e non farle galleggiare nel vuoto dell'insipienza, quelle sapienti, erudite, quelle che sorprendono sempre per i termini ricercati e le arguzie letterarie. Questo mercoledì 29 aprile è tutto per voi che viaggiate alti sulle spalle di giganti. Che cosa vedete all'orizzonte da lassù?
Adesso te lo scrivono.
Visto che appunto sono queste persone così dotte che magari hanno più consapevolezza, da lassù in alto vedono un avvenire diverso da quello che vediamo noi.
Guarda che abbiamo un paio di ascoltatori che assomigliano a questa tua descrizione.
Sì, già lo sai.
Beh, ci sono alcuni ascoltatori che spesso ci sottolineano, citano poesie,
molto vero,
fanno calambur molto fini,
ne compongono
diciamo,
loro stessi di
ci
poesie,
ci spottono,
certo, giustamente,
ma anche, come dire, noi siamo molto contenti che lo facciano, contribuiscono alla trasmissione. Vediamo cosa vedono da lassù questi tuoi sapienti. Non sono neanche sapienti, come potremmo definirli in una parola?
I dotti, come il nanetto di Cenerentola, di Biancaneve.
È uno,
ho sbagliato pure la citazione.
È uno dei sette.
È dotto, esatto, dotto.
Insieme a?
Cucciolo, Brontolo.
Nannolo.
No, Nannolo non c'è.
Crostolo.
Non nemmeno quello. Vabbè, vedi, noi neanche
cannolo,
quello.
Non c'è.
Non c'è neanche cannolo, no. Cannolo, il nano siciliano.
Vabbè, dai, cominciamo così. La giornata è lunga, dobbiamo ripassare la Minetti, il lavoro, tutto quello che abbiamo fatto ieri lo dobbiamo già rifare oggi.
E allora
in
partiamo.
In più c'è l'OPEC, ci sono le guerre, c'è un sacco di cose. E vorrei dire una cosa molto brutta, però ascoltatrici e ascoltatori la prenderebbero male, perché il cinismo dei giornalisti è che oggi parleremo anche di violenza di genere, perché ci sono varie notizie, ma parleremo anche del complotto delle patatine.
L'amica chips? Almeno come diceva Minetti, uè, amica chips.
La pata è amica chips, attenzione, c'è il complotto delle patatine, fra poco saprete tutto.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un agneau dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ooh,
today, que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera.
Ça plane pour moi, Plastic Bertrand, così ti è preso stamattina? Ti sei svegliata...
così, un po' francofona.
Così,
ça plane
pour moi.
Non lo so,
perché... Vuoi che ti metto anche Captain Sensible?
Sì, sarebbe veramente una stagione che si ricompone come un mosaico. Ma nelle citazioni, diciamo così, letterarie di oggi, beh, visto che dobbiamo lungamente parlare del caso Minetti, partirei...
Amica Chips,
partirei con un saggio sul pudore. Il gesto più antico, filosofia e icone del pudore, un libro di Andrea Tagliapietra. Oggi sul manifesto ne scrive Massimo Filippi. Il pudore è una nozione diafana e sfuggente, a cavallo fra natura e cultura, da un lato legato alla dimensione materiale e sensibile dell'essere umano, e dall'altro quasi nulla, sottile e leggero e volatile, che si distilla negli alambicchi dello spirito. È in questo territorio di confine che si muove l'ultimo lavoro di Andrea Tagliapietra, Il gesto più antico, filosofia e icone del pudore, per Donzelli. Il gesto del pudore è un gesto limitato nel tempo e nello spazio. Nell'umano, in genere, si realizza nella fugace coordinazione degli occhi, che si abbassano e rifuggono dalla frontalità di sguardo, con le mani che si muovono a coprire quelle parti del corpo che, se scoperte, ci fanno scoprire che non solo abbiamo un corpo, ma che innanzitutto siamo un corpo. Il pudore è il gesto che svela, coprendo la vulnerabilità corporea, condivisa, originaria e immemoriale. È quella grazia essenziale di cui si ammanta la Venere di Botticelli nel momento in cui, nuda e indifesa, emerge dalla notte del mito per fare il suo ingresso nella storia. L'analisi del filosofo è estesa nel tempo, dalle pitture rupestri della Cueva de las Manos alle infelici immagini diffuse dal Ministero del Turismo nella primavera del 2023, te la ricordi, la Venere di Botticelli influencer, e nello spazio, dalle antiche pitture cinesi a inchiostro alle raffigurazioni delle anfore greche, passando per i dipinti di Mark Rothko, disegnando una parabola che va dalla cacciata dell'Eden fino al tempo attuale, segnato dall'invadenza dei social e dell'intelligenza artificiale. L'ampiezza del gesto di Tagliapietra si organizza lungo tre vettori longitudinali che permettono di individuare una antropologia, una psicologia e una ontologia del pudore. L'antropologia del pudore, tra paura e vergogna, si pone dentro una condizione necessariamente sociale. È così che cogliamo il doppio movimento del pudore, che è un atto riflessivo e insieme difensivo, e che quindi è sempre e comunque pudore nella relazione con l'altro. La psicologia del pudore è a sua volta presa nella tensione tra menzogna e autenticità. Il pudore si costituisce come pelle dell'anima, che in quanto confine dell'individualità può assumere i caratteri della repressione o della liberazione. A completare l'affresco, ecco infine il movimento sagittale della ontologia del pudore, che si dispiega tra segreto e dono. Non c'è pudore senza lo spazio del segreto, scrive Tagliapietra, che al dovere di rispondere oppone il diritto alla non risposta. Se il pudore degli antichi si dà come dato antropologico che distingue l'uomo dalla sua animalità e quello dei moderni è stato inscritto nel taglio di una logica patriarcale oppressiva, il pudore di Tagliapietra si affaccia su un sentimento di cura che accomuna gli esseri umani e gli altri abitanti del pianeta nel rispetto dell'immanenza della vita. Questo era Massimo Filippi oggi sul Manifesto, che ci raccontava un saggio di Andrea Tagliapietra, Il gesto più antico, filosofia e icone del pudore.
Filosofia e icone del pudore? Ti rispondo così, guarda.
È da qualche decina di giorni che mi sembro strana. Ogni fiore su cui mi poso divento mamma non mamma.
Chiodo fisso.
Vorrei guardarti negli occhi senza volerti portare lontano. E quando dico lontano intendo il mio letto che è al secondo piano. Ehi, non pensarmi così, come una povera stronza che dice soltanto di sì. È solo che non resisto alle tue labbra e tutto il resto. Mi basta un gesto e ti giuro mi spesto al più presto. Oh, come mi parla al cuore la tua voce. Ogni parola dolce è un dolore atroce. Ehi, se ti chiamo troppo dimmi se ti stresso. Vorrei tanto che ci amassimo più spesso. Se ti chiamo troppo dimmi se ti stresso. Vorrei tanto che ci amassimo più spesso.
Tipo una chiamata, una telefonata ogni tanto.
Se sono troppo esplicita ti chiedo perdono. Quando si parla di feeling, sa bene che non ragiono. Se ci fossero parole adatte ad un pubblico di cataratte, non saremmo qui a parlare di quanto mi piaccia sbattere. Ora vattene, so già che sto per dire cose sofiche, tipo alle ovvie, oltre mille frasi ovvie. Ti piacerò lo stesso anche se sono una sottona. Ormai sono monotona, mi chiedo sempre quando è che si limona. Oh, come parla il cuore la tua voce. Ogni parola dolce è un dolore atroce. Ehi, se ti chiamo troppo dimmi se ti stresso. Vorrei tanto che ci amassimo più spesso. Se ti chiamo troppo dimmi se ti stresso. Vorrei tanto che ci amassimo più spesso. Mi dici fischio, c'è il chiodo fisso. Ti dico fammi un fischio e io mi clisso. Poi pensi prima o proprio restituisco. Io penso ti rimborso a tasso fisso. Mi dici fischio, c'è il chiodo fisso. Ti dico fammi un fischio e io mi clisso. Poi pensi prima o proprio restituisco. Io penso ti rimborso a tasso fisso. Mi dici fischio, c'è il chiodo fisso. Ti dico fammi un fischio e io mi clisso. Poi pensi prima o proprio restituisco. Io penso ti rimborso a tasso fisso. Mi dici fischio, c'è il chiodo fisso. Ti dico fammi un fischio e io mi clisso. Poi pensi prima o proprio restituisco. Io penso ti rimborso a tasso fisso. Se ti chiamo troppo dimmi se ti stresso. Vorrei tanto che ci amassimo più spesso. Se ti chiamo troppo dimmi se ti stresso. Vorrei tanto che ci amassimo più spesso. Se ti chiamo troppo dimmi se ti stresso. Vorrei tanto che ci amassimo più spesso. Se ti chiamo troppo dimmi.
Un po' d'allegria.
Sì, un pudore declinato, diciamo, un po' più in maniera diversa.
In maniera diversa, un po' giovane.
Un po' giovane. A proposito di giovani, non so se avete sentito, visto, letto da qualche parte che le varie commissioni del Ministero dell'Educazione hanno ripreso a discutere di che cosa si debba leggere nel corso delle superiori, insomma, e si torna a discutere di Promessi Sposi. Oggi su Avvenire ho trovato delle proposte interessanti dello scrittore Alessandro Zaccuri, che dice: si torna a discutere dei Promessi Sposi a scuola, il copione è grosso modo quello che già conosciamo, leggerli, non leggerli, leggerli più tardi, leggere qualcos'altro. E se invece per una volta ci immaginassimo un'alternativa coerente con la tradizione del romanzo ottocentesco? Oliver Twist, Il Conte di Montecristo e L'Idiota, per limitarci a pochi casi esemplari, sono accomunati dal fatto di essere apparsi inizialmente non in volume, ma a puntate, secondo una logica oggi ripresa dalla serialità televisiva. Anche i Promessi Sposi, così come li leggiamo oggi, escono a dispense nell'arco di 2 anni, tra il 1840 e il 1842, e sono strutturati in unità narrative che possono essere assimilate alle stagioni di una serie TV. Ora, la modesta proposta che qui si prova ad avanzare è la seguente: leggere i promessi sposi sì, ma non tutti di un fiato. Assecondare il ritmo interno di quella che è anzitutto una cantafavola e non un monumento al quale si è obbligati a rendere omaggio. Suddividere il romanzo in modo che non debba essere somministrato in un'unica soluzione, ma possa accompagnare i ragazzi e le ragazze nella scoperta del mondo degli adulti. In concreto si potrebbe iniziare in seconda superiore, che è poi l'anno in cui al momento la pratica dei promessi sposi pretende di essere sbrigata nella sua interezza. Anziché precipitarsi verso il finale, ci si concentra sui primi 8 capitoli, nei quali viene messa in moto l'azione drammatica e fino a culminare in una pagina, il celebre addio ai monti, che è di per sé un perfetto finale di stagione. La vicenda di Gertrude occupa i capitoli 9 e 10, che si prestano invece al ruolo di lettura estiva. In terza superiore ci si sofferma su una sezione più ampia che va dal capitolo 11 al 24, vale a dire dal primo ingresso di Renzo a Milano nel tumultuoso giorno di San Martino alla conversione dell'innominato con conseguente liberazione di Lucia. Di nuovo qualche capitolo da leggere in vacanza e ci si ritrova in quarta con la descrizione della peste, il ritorno di Renzo a Milano, il lazzaretto, il sugo della storia. Con questa scansione resta spazio perfino per l'altrimenti negletta storia della colonna infame, unanimemente riconosciuta come parte integrante del romanzo. Come ogni ipotesi, anche questa ha le sue controindicazioni. E se poi cambiano gli insegnanti, e se poi ci si dimentica quello che si è letto 2 anni prima, obiezioni legittime. In effetti, a pensarci bene, ci sarebbe un'altra possibilità, ancora più radicale, forse più efficace: proibire i promessi sposi, come se fossero un'opera sconveniente. Dire ai nostri adolescenti che quel libro non fa per loro, non sono in grado di capirle, quindi è meglio che ne stiano alla larga. Non ci troverebbero nulla di interessante, al contrario potrebbero mettersi in testa idee sbagliate. Che una ragazza ha il diritto di rifiutarsi all'uomo che la vorrebbe prendere con la forza, per esempio, o che un ragazzo deve essere lasciato libero di ribellarsi all'ingiustizia, che per le proprie convinzioni bisogna essere disposti a pagare, e pagare di persona. Lasciate perdere, si potrebbe raccomandare dalla cattedra, non siete all'altezza davvero. Presto o tardi, quel libro comincerebbe a circolare di nascosto, come un segreto che aiuta a diventare grandi e che i grandi, chissà perché, sembrano avere dimenticato.
Ma un bel po' di cose hanno dimenticato.
Sì. Vabbè, era una proposta interessante.
Questa cosa che è troppo difficile, io come sempre la trovo terrificante.
Ma non è vero che è troppo difficile, ci sono vari livelli proprio di lettura, poi insomma. Comunque questa era la proposta di Alessandro Zaccuri oggi su
Avvenire. Cioè, quando noi facevamo i promessi sposi li capivamo, cioè ci abbiamo messo un po' di tempo a capire.
Ma sì, tu lo leggi
intanto. Li facevamo, esatto. Poi dopo qualcosa rimaneva, vabbè.
E qualcosa rimane.
Rispondiamogli così. Tra le pagine chiare?
Le pagine scure.
Nick Cave.
Take a little walk to the edge of town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money,
self-respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Questa, questa canzone è per molti è la sigla di Peaky Blinders.
È anche questa, sì, è anche la sigla di Peaky Blinders. Ultima citazione di questa prima parte di Presto Presto è un libro di cui abbiamo già parlato, in realtà ne abbiamo parlato con uno degli autori, però nei nostri approfondimenti parlando più di guerra ne abbiamo parlato insieme al professor Cornelli, che è un criminologo nonché amico di Presto Presto, che spesso ci aiuta ad analizzare alcuni dati che riguardano la criminalità, e ha scritto questo libro insieme a un altro criminologo, Adolfo Ceretti. Il libro è Per una pace possibile. Oggi ne scrive Luigi Manconi su Repubblica. Avete mai provato ad avere dei mostri dentro di voi? È una frase pronunciata da una delle persone con cui Adolfo Ceretti, criminologo e mediatore penale, ha lavorato in questi anni. I mostri, una volta identificati, ci pongono davanti a un limite. È possibile dialogare con quel dolore, fargli spazio, renderlo visibile e infine impedirgli di prendere il sopravvento sulle nostre esistenze? In altre parole, chi ha conosciuto il male difficilmente trova sollievo esclusivamente nei tribunali e cerca piuttosto un modo per dare un posto, una forma e un senso ai mostri prodotti dalla violenza. Sono temi a cui Ceretti ha dedicato gran parte della sua vita professionale, lavorando accanto a coloro che sono sopravvissuti a forme di violenza e in contraddittorio con chi le ha perpetrate quelle violenze. Da pochi giorni è uscito per Feltrinelli Per una pace possibile, responsabilità, giustizia e riparazione al tempo delle guerre, scritto insieme a Roberto Cornelli, anch'egli valoroso criminologo. I mostri che popolano le nostre coscienze e il modo in cui impariamo a conviverci raccontano molto non solo di noi come singoli individui, ma anche di come noi, membri di gruppi e di comunità, sappiamo rispondere al conflitto. Chi odia non vede mai l'altro, ma la categoria a cui apparterrebbe, rendendo così possibile l'attacco al corpo, non solo e non tanto del singolo, quanto di un nemico assoluto che in quell'istante si incarna e si materializza. Seguendo la riflessione di Emmanuel Levinas, il libro sottolinea che chi odia un universale non vede mai il volto dell'altro, perché può anche vederlo in carne e ossa, ma non può incrociarne lo sguardo, riconoscerne l'umanità. Un primo passo verso una forma di pace possibile risiede quindi nello scomporre quell'universale che ognuno di noi finisce per identificare con l'altro da sé. E per farlo c'è bisogno di quella che viene definita un'epifania del volto, ossia l'incontro con gli occhi dell'altro, che è poi la sua umanità. Se la guerra equivale alla reciproca volontà di distruzione dell'altro, la pace implica l'interruzione di questa spirale di odio universale tramite l'offerta di uno spazio di incontro. L'accettazione di questo processo passa anche attraverso una forma di paura, quel che Levinas identifica con l'angoscia di poter uccidere. È proprio lì che scatta una sorta di scintilla morale che, se colta, può portare l'individuo a interrompere il ciclo di violenza. Questa consapevolezza spinge a riconoscere che solo la salvezza dell'altro può garantire la mia, portando alla ricerca di un compromesso. Ceretti e Cornelli citano un esempio storico di giustizia riparativa con la creazione della Truth and Reconciliation Commission in Sudafrica dopo l'apartheid. Fondata nel 1995, questa istituzione introdusse un meccanismo basato sullo scambio tra verità e immunità. I responsabili di gravi crimini contro l'umanità, commessi per fini politici, potevano ottenere l'amnistia a condizione di confessare i fatti di cui erano stati attori. L'approccio innovativo di Nelson Mandela e Desmond Tutu si manifestò nella volontà di non rispondere al male con la semplice punizione dei colpevoli. Altro esempio significativo di processo di transizione e riconciliazione è quello realizzato in Colombia con l'accordo di pace siglato nel 2016 con le FARC. Ma l'avvio di un processo simile deve partire da una consapevolezza fra le parti, accettare che la vittoria totale non è raggiungibile e che la violenza senza freni conduce alla distruzione di ogni cosa e di ogni forma di vita e di relazione. Senza questo passaggio si rimane prigionieri di una sorta di incantesimo d'odio, capace non solo di annullare l'altro, ma anche noi stessi. Il libro osserva che di fronte ai conflitti di oggi, nessuno può davvero sentirsi fuori dalla guerra. Ogni persona, ente o nazione ha una sua responsabilità, sia per quello che dice apertamente, sia per quello che sceglie di non dire e di non fare. Da qui l'intensa tonalità morale di questo libro, un'importante occasione di riflessione per chiunque abbia responsabilità politiche e per quanti continuino a nutrire passione e compassione per il legno storto dell'umanità. Legno storto dell'umanità è una citazione kantiana. Ovviamente il libro è Per una pace possibile di Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli, uscito per Feltrinelli. Oggi ne parla Luigi Manconi su Repubblica. Culture Club. Come siamo anni 80 questa mattina e sono le 6:29, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio che questa mattina è a cura di Diana Santini e Alessandra Tommasi. Noi torniamo tra poco e parliamo di previsioni del tempo. Siamo molto british anche noi, parliamo del tempo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive.
Mi piace quando facciamo il meteo, quando è primavera, perché così è, cambia, è vario, no? Ogni giorno c'è qualcosa di diverso.
Mi vuoi dire che d'estate ti annoi?
D'estate, insomma, a parte fa caldo.
Certezze.
Fa caldo.
Dipende.
Inverno,
se vuoi le certezze,
freddo.
Se vuoi i cambiamenti, dipende.
Così, ma più vario, più vario. Ne parliamo insieme a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Che sorpresa ci aspetta oggi?
Ma oggi sarà una giornata sempre all'insegna appunto della variabilità, quindi abbiamo cieli parzialmente nuvolosi la mattina con ancora qualche goccia sui rilievi. Via via un po' più di sole a partire dalla pianura, ma sulle Alpi e le Prealpi avremo sviluppo di nuovi rovesci o brevi temporali nel pomeriggio, che poi in serata e nella notte potranno nuovamente estendersi anche le zone pianeggianti. Oggi le temperature minime vanno da 12 a 15 gradi, mentre le massime tra 20 e 24 gradi. Da segnalare inoltre che ci sarà qualche rinforzo di vento orientale sulla pianura, soprattutto nel pomeriggio e sera, poi andrà esaurendosi. Domani invece andiamo verso un miglioramento, a parte qualche nuvola stratificata la mattina, più compatta sul Piemonte, lungo le Prealpi, la fascia piemontana, poi andremo verso un tempo più soleggiato.
Verso un tempo più soleggiato,
verso
ma
miglioramento.
Mi piace qualche rinforzo orientale, non mi dispiace.
Non ti piace, il gergo meteorologico è sempre molto bello, la terminologia. Grazie mille Simone Scapin, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, buona giornata a voi.
I'm not afraid to die.
questa canzone si intitola Your Woman,
sì,
la tua donna, e beh, forse ci aiuta ad arrivare al primo argomento di approfondimento sui quotidiani di questa mattina. Senza consenso è uno stupro, il Parlamento dell'Unione Europea sconfessa l'Italia, leggo Viola Giannoli su Repubblica. Il Parlamento Europeo sconfessa la linea della maggioranza sul reato di stupro e chiede una legge basata sul concetto di consenso libero, attuale e revocabile, conformemente alla Convenzione di Istanbul. È quello che l'Italia si attarda a fare per le resistenze del centrodestra, che in Commissione Giustizia al Senato ha affossato il testo di riforma dell'articolo 609 bis del Codice Penale, uscito all'unanimità dalla Camera grazie all'intesa Meloni-Schlein. Ora ci pensa il Parlamento UE a ribadire che la legislazione fondata sull'assenza di consenso è l'unico quadro adeguato, completo, sensibile al trauma e basato su evidenze che consentirebbe alle vittime di accedere alla giustizia, e chiarisce che solo un'espressione di consenso chiara, affermativa, libera e inequivocabile è valida. Nello slogan delle piazze femministe, solo sì è sì. Il silenzio, la mancata resistenza, l'assenza di un no, un consenso precedente, come qualsiasi relazione attuale o pregressa, non possono interpretarsi come un consenso. E c'è stupro pure in caso di violenza, minacce, abuso di potere, freezing, ubriachezza o online, dove esistono rapporti forzati. Tra le richieste UE anche il sostegno e la protezione per le vittime, la formazione obbligatoria per le forze dell'ordine, i magistrati, i medici e le linee guida sull'educazione sessuale e relazionale, quella che in Italia sarà possibile da DDL Valditara, previo ok dei genitori e solo dalle medie.
Giulia Bongiorno, la senatrice della Lega, ex ministra, relatrice del DDL che è stato affossato, quello dell'accordo con tra Meloni e Schlein che lei non vuole, dice così: prendiamo spunto, allora sbrighiamoci ad approvare la nostra legge, io sono d'accordo su questo, ho messo la parola volontà, non mi pare che ci sia molta differenza, ma si può anche reinserire la parola consenso se proprio ci tenete, insomma. Marcia indietro, vedremo se è così. Intanto a Strasburgo, lo sapete, no di Fratelli d'Italia, che ha votato contro questa norma. La Lega si è astenuta, mentre Forza Italia ha votato a favore. Si vedono sempre più marcatamente le differenze tra su questi temi, questi partiti. Devo dire che c'è una piccola svolta. E poi ragazza di 22 anni morta in un campo, segni di violenza, interrogato un amico, siamo nell'Oltrepò Pavese, a Serra del Monte, tra le colline, appunto tra Salice Terme e Varzi. Dai primi rilievi, il corpo di Elisa, 22 anni, che abitava a Voghera, era abbandonata da 3 giorni. Si indaga su un amico, tra virgolette.
Accordo segreto sui prezzi, sanzionati i big delle patatine. Ci sarebbe un cartello delle patatine, ne scrive oggi Aldo Fontanarosa su Repubblica. Nel sacchetto del supermercato non c'erano solo patatine, c'era anche un accordo sottobanco, una intesa segreta. Protagonisti 3 dei principali produttori di patatine e altri snack salati. Un patto complesso e continuato che i 3 produttori italiani hanno concepito con obiettivi molto chiari. Non volevano pestarsi i piedi, non volevano contendersi i clienti, cioè i supermercati, a colpi di ribassi nel prezzo delle patatine. I produttori puntavano semmai a dividersi la torta a tavolino tra incontri amichevoli e continui illegittimi scambi di informazioni. In questo modo si ingegnavano per strappare alle grandi catene condizioni più vantaggiose per le patatine e i prodotti simili che fornivano loro. A 19 mesi dall'avvio della sua indagine, l'antitrust decide le sanzioni. Il garante della concorrenza multa Amica Chips per 8,2 milioni di euro, Pata per 7,5 milioni e Preziosi Food per altri 7,5 milioni.
Ma veramente
milioni.
Minetti chiamava Amica Chips?
Ciao, Amica Chips!
Nelle intercettazioni.
Ma sì, certo.
Ma veramente?
Sì, Amica Chips o Love of My Life a seconda. Se parlava con Berlusconi era Love of My Life.
Ma è incredibile. Ma come fai a ricordarti queste cose?
Ricordo solo le scempiaggini.
Meno male. Volevo dirti questo. Ah, mi sono distratto e non ho preparato il brano seguente, vabbè, non importa, andiamo a caso.
Vai a caso.
Esatto, uno è sempre buono. Allora, i video della strage al Constellation, si sono introvabili, Jessica in fuga senza dare l'allarme, c'è questo video che potranno vedere le famiglie, gli avvocati, eccetera, che ricostruisce tutto.
Stiamo parlando di Cran Montana.
Sì, l'aveva già fatto questo lavoro un collega molto bravo, Iari Pilari della Rai, aveva ricostruito con tutti i video che erano usciti, lui l'aveva fatto, diciamo, in maniera professionale, come un giornalista. Questo è il video invece della procura, e si vede purtroppo appunto la fuga della proprietaria senza dare l'allarme a nessuno. Alcuni di questi ragazzi a cui non è stato l'allarme, uno di questi oggi interviene, racconta la sua storia, si chiama Manfredi Marcucci, da 2 settimane è tornato a scuola, ci va da solo in autobus, per lui una grandissima conquista, è un racconto, diciamo, molto, di un ragazzo di 16 anni, molto interessante, insomma molto toccante, a pagina 23 del Corriere della Sera. Tratta le cicatrici col laser, è il ragazzo, diciamo, che a cui è andata tra virgolette meglio, povero, anche se come sempre tutto relativo, mentre i 4 feriti della stessa classe del Virgilio di Milano, una Sofia che è stata dimessa settimana scorsa, ha cominciato ad andare a scuola ma online da casa, e gli altri 3 cominceranno dall'ospedale perché sono ancora ricoverati al Niguarda. Era, mi sembrava, come dire, importante ricordargli prima di passare alle questioni estere. Sai cos'è questo?
Pezzo mariachi.
Tres delincuentes.
Get the pumping. Who's that rocking? Got the border start jumping. Blasting through high, no need for the booyah. Remember with the one knuckle, I shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. Throwing nozzles in the mosh pit, feel for pain. So don't get in my way, baby, because the weather local keep me here to play, baby. My shit'll pump up a jam, hot damn. It's the baddest, tres delincuentes. Step into the madness. Muchacho, ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. Shit is the attack with the 5'10". The blacks again, once again, with the cocktail pin. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, that track, coke and run. Otra vez, ya lo ves, in the crew, somos tres. One blacks again, on the squad, you don't test. Sitting hard like an Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through. You, my manner is the miles till the punks get piled. My number one assassin flips the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I kick it when I'm speaking to the gente. Delincuentes, tú no quieres lucha. We freak it this way, sigo siendo rey. OG freaks the beat, the mariachis play.
Faded in, snap from me, yo soy 10. Producing más mejor, it's OG style again. Freak it, bumping, bass out the carro. OG, he's got more boom boom than Charro. Third of tres, bring cuts to your face, bro. Hold down the needle with a penny or a peso. See all our style, used to create with one time.
Tu lo sai che hanno arrestato il giardiniero ieri?
sì, è il cartello di Jalisco.
Dov'è? È sempre loro, sì, sono sì, sempre loro. Sì, l'hanno beccato in una condotta dell'acqua. C'è questo video che veramente, come dire, fa gola per quegli appassionati di serie TV. Lo vanno a stare dentro un tubo. Vabbè, scusami, che non resistevo oggi. Questa storia del Jardinero. So che non c'è niente da ridere, perché in realtà si parla di narcotraffico, robe veramente devastanti dal punto di vista della violenza e della criminalità, però ogni tanto la realtà e la finzione non si sovrappongono.
Oggi su Avvenire c'è una doppia pagina sulla via italiana per incorporare l'etica e la coscienza negli algoritmi. Insomma, si parla di intelligenza artificiale e dell'uso che se ne fa. È interessante allora leggere questo articolo di Andrea Ceredani, che riguarda i dipendenti di Google che chiedono a Trump: non uccida con la nostra intelligenza artificiale. Una minoranza strategica di professionisti delle intelligenze artificiali si è sollevata per fermare la collaborazione delle big tech con l'industria delle armi. Sono gli oltre 560 dipendenti di Google a livello globale. L'azienda di Alphabet Incorporated contava a fine 2025 oltre 190.000 dipendenti, che lunedì hanno firmato una lettera aperta rivolta all'amministratore delegato Sundar Pichai, esortandolo a rifiutare di consentire al governo americano di usare la propria intelligenza artificiale per operazioni militari classificate. Vogliamo che l'intelligenza artificiale vada a beneficio dell'umanità, anziché essere impiegate in modi disumani o estremamente dannosi, si legge nella lettera. Ciò include le armi autonome letali e la sorveglianza di massa, ma si estende anche oltre. La preoccupazione dei dipendenti di Google nasce dalla firma di un accordo tra il colosso tecnologico e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La società di Alphabet si è unita negli scorsi giorni a un elenco sempre più nutrito di big tech, OpenAI e XAI di Elon Musk comprese, che consentono al governo statunitense di utilizzare i propri modelli di intelligenza artificiale per attività classificate. Ricordiamo, il precedente è quello di Anthropic, che si è rifiutato di rimuovere le restrizioni sull'uso in ambito militare ed è stata dichiarata un rischio per la supply chain della sicurezza nazionale.
Su Domani Joseph Stiglitz, niente meno che un premio Nobel per l'economia, dice: pagheremo caro, pagheremo tutti. Ormai siamo arrivati
allo slogan.
Sì, delle situazioni così. Dal re Trump solo errori e crimini. Il conflitto con l'Iran è stato deciso fuori da ogni controllo. Non solo, dalla Casa Bianca violazioni, disastri economici, i fondamenti della democrazia indeboliti. Ecco perché il mondo soffrirà a lungo a causa delle sue scelte. La previsione dell'economista. E nell'altra pagina: la guerra va male. Vance attacca Hexet, così il cerchio magico di Trump va in pezzi. Il vicepresidente ha sollevato il dubbio che il ministro della guerra non dica la verità sull'andamento sull'Iran e non la dica soprattutto a Trump. Si fa strada il timore di un conflitto congelato. Insomma, Hexet, l'uomo che sorride, molte pagine dedicate a lui su vari quotidiani oggi, sarebbe in bilico la fiducia nei suoi confronti.
Sempre su Avvenire, esteri, in Libano è in atto un ecocidio e il governo di Beirut accusa Israele, ne scrive Camille Eid, un giornalista libanese, che scrive: un atto di ecocidio, questa è la conclusione di una ricerca che esamina nei dettagli il bilancio ambientale degli attacchi israeliani in Libano. La documentazione è stata raccolta in un rapporto di 106 pagine presentato nei giorni scorsi a Beirut dal ministro dell'ambiente libanese Tamara El-Zein. La portata e l'intenzionalità dei danni di Israele alle foreste, ai terreni agricoli, agli ecosistemi marini, alle risorse idriche e alla qualità atmosferica, scrive Zein nella prefazione del rapporto, costituiscono ciò che deve essere riconosciuto come un atto di ecocidio, con conseguenze che vanno ben oltre la distruzione immediata. Se il documento si limita ad esaminare le azioni relative al periodo ottobre 2023 dicembre 2025, ciò non significa che l'ecocidio si sia fermato. Dal 2023 al 2025 nel sud del paese il 48% delle terre agricole è stato distrutto, danneggiati pure 5.000 ettari di foreste, rasi al suolo 220.000 unità abitative in decine di villaggi lungo il confine.
Acepic, Israele, il capo dell'esercito che dice ai suoi: i saccheggi sono una macchia morale. Zamir, il nuovo comandante dell'IDF, il duro cosiddetto che va voluto da Netanyahu, ieri ha dovuto ammettere, dopo le inchieste giornalistiche, che ci sono soldati dell'esercito israeliano che hanno saccheggiato ripetutamente le case nel sud del Libano, abbandonate dalla gente in fuga, case a cui stanno cercando di tornare, ma come dice Francesca Mannocchi sulla stampa trovano solo macerie. La stessa cosa era successa a Gaza e in altri posti. I saccheggi, una macchia morale, va bene. Stefano Montefiore invece sul Corriere della Sera racconta del Mali. La giunta del Mali rischia di crollare sotto l'assedio della capitale Bamako, dichiarato ieri dai ribelli jihadisti del Jnim legati ad Al-Qaeda. E poi ci sono i Tuareg del fronte di liberazione dell'Azawad, la regione nel nord del paese, che si sono in qualche modo alleati. Il Mali sprofonda nel caos, potrebbe finire in mano agli islamisti dopo 20 anni di lotte e di sforzi internazionali per fermarli. Ma sforzi internazionali per fermarli è una definizione un po', come dire, di comodo. Comunque, a partire da sabato scorso, jihadisti e Tuareg hanno sferrato insieme una serie di attacchi, in particolare nella città di Kati, la roccaforte della giunta, ricordiamo, militare al potere, che hanno provocato 23 morti. Poi è stato ucciso il ministro della difesa, il generale Sadio Camara. Un'altra città, Kidal, è caduta nelle mani dei ribelli. Insomma, è proprio guerra, diciamo così. La giunta aveva rotto i rapporti con la Francia, che aveva mandato il suo contingente nel 2013 per contenere proprio l'avanzata jihadista, e poi nel febbraio 2022 hanno lasciato il Mali definitivamente i 2.400 soldati francesi e è cessata l'attività della missione delle Nazioni Unite, la MINUSMA, che era anche fatta, diciamo, dagli altri eserciti africani, e sono rimasti soltanto i mercenari russi della forza Wagner, poi del gruppo paramilitare legato a Mosca, gli Africa Corps, che anche loro però stanno subendo una grave sconfitta, non sembrano in grado di proteggere il regime militare che era stato, appunto, golpista, messo in piedi. Insomma, un'altra guerra è in corso, molto dura, molto cruenta.
Nel Mali, stavo pensando che il Mali è una delle regioni, delle regioni dell'Africa che ha espresso più musicisti, forse.
Beh, la tantissima cultura diverse, Amadou, incrociate.
Baba Sissoko, Ali Farka Touré,
la
Salif
cultura Keita, Dogon,
il griot. Vabbè, insomma, sì, le guerre scompigliano e distruggono tutto. Sono le 6:58, è il momento di passare la linea di nuovo al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco e continuiamo la rassegna stampa. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci alle 7:03 di questo mercoledì 29 aprile, partiamo dalle prime pagine dei quotidiani che sono su la maggior parte sul caso Minetti, come la stampa. Minetti, scontro procura Nordio. Tra le domande del ministero, nessuna sul bimbo adottato. I giudici dicono: noi ingenui, sono fatti gravissimi.
La Repubblica, Meloni difende Nordio, la premier sulla grazia Minetti, dal governo nulla di sbagliato, verifiche fatte dalla procura, fatti gravi, insomma, vedremo adesso il caso. Vi dico anche un attimo come si compongono le pagine. Spesso c'è Trump con Re Carlo, di cui noi non ci occuperemo, tutta la cerimonia, insomma.
Hanno preso il tè insieme,
sì, una roba completamente
inutile, hanno visitato,
diciamo la verità, ma c'è la crisi del petrolio, gli Emirati che lasciano l'OPEC, poi lo vedremo, è la notizia forse più importante per i quotidiani italiani
ed è anche un nostro esteri. Approfondimento Corriere della Sera, grazie a Minetti, buchi nell'indagine, ora si riparte, la procura generale dice il parere può cambiare, si muove l'Interpol e Meloni dice mi fido di Nordio. Anche sul Corriere della Sera, Trump insieme a Re Carlo e a Camilla, a Regina Camilla.
Sul Giorno Messaggero, Minetti indaga l'Interpol, ma Meloni blinda Nordio. Grazie a Minetti, nuove verifiche. Sono i due titoli, se sempre si muove l'Interpol, insomma la parte, diciamo, delle indagini.
Domani, grazie a Minetti, indaga l'Interpol il fantasma dei boss su Cipriani. La procura generale dice che sono fatti gravissimi, ma l'ex politica, ovvero Minetti, si difende. La mia adozione è del tutto legale. Negli Stati Uniti il compagno patteggiò 10 milioni per evasione fiscale e ha dei legami con Pappas, che era vicino alla mafia.
Il Fatto Quotidiano, caso Minetti, con un nuovo reato la grazia può salvare. Il quotidiano che ha rivelato, insomma, l'indagine, ha fatto l'inchiesta, è andato a prendere le carte fino in Uruguay. Eccole qua le indagini pure in Uruguay. Nicole è stata smentita sulla causa e sulle cure del bambino. Intanto il Colle è contro Nordio, Meloni lo salve, attacca le toghe.
Allora, le colpe sui giornali della destra: la verità, la grazia alla Minetti l'ha voluta il Quirinale, quindi è colpa di Mattarella. Per Libero, la verità sul caso Minetti, le carte della vicenda, altro che Nordio, è stata la procura di Milano a dare il primo via libera alla grazia, quindi la colpa,
quindi la colpa è di Mattarella, no, la colpa è della procura.
Il Giornale, tutti contro la Minetti, gogna per mio figlio, Meloni, governo estraneo, e quindi tutti contro la Minetti.
È mica chips.
Sì. Allora andiamo nelle pagine
della Stampa.
Interne sulla Stampa. Francesca Del Vecchio scrive: Minetti si muove l'Interpol, la procura dice sono fatti gravissimi, siamo stati diligenti magari non perspicaci. La frase della procuratrice generale di Milano Francesca Nanni segna l'inizio della giornata più delicata dopo l'esplosione del caso sulla grazia concessa all'ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda di Forza Italia Nicole Minetti, una vicenda che nel giro di poche ore da dossier giudiziario si è trasformato in caso istituzionale, o forse in terremoto politico, visto che le opposizioni hanno chiesto al guardasigilli di riferire al Senato e che ieri è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per escludere le dimissioni del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Non mi stupisco chi difende il suo Ministro, lo ha difeso anche sul gravissimo caso Almastri, attacca la segretaria del PD Ellie Schlein e aggiunge: in questi anni Nordio alla giustizia non ha fatto altro che fallimenti. C'è poi Federico Capurso con Francesco Malfetano, sempre sulla Stampa, che scrivono: vertice a Palazzo Chigi col ministro, Mantovano dice facciamo cosa dice il Colle.
Bufera sulla grazia Minetti, Meloni che dice mi fido di Nordio, le indagini sono state fatte dalla procura, qualcosa è mancato, e allora Repubblica va a verificare dal ministero, però nessun input è arrivato per le verifiche all'estero. Ai magistrati di Milano non è arrivata la richiesta di avviare controlli sull'adozione, sulla vita condotta dalla coppia in Sud America, e così cosa è andato storto, si chiedono da Milano. La domanda è inevitabile a Palazzo di Giustizia. Risponde la procuratrice generale della Corte d'Appello di Milano Francesca Nanni, che dice speriamo di poter chiarire, è interesse di tutti, voglio accertare come cittadina ma anche come magistrato coinvolto in questa vicenda, questi fatti gravissimi che vanno verificati e poi se ne trarranno le conseguenze. L'esito potrebbe portare a una modifica del mio parere.
Sì, anche sul Corriere della Sera Giovanni Bianconi scrive niente controlli all'estero nell'iter durato sette mesi. Dopo le notizie pubblicate dal Fatto è apparso chiaro che gli accertamenti si sono limitati a quanto risultava in Italia, anche perché nella richiesta ministeriale non c'erano cenni a verifiche da svolgere all'estero, in Uruguay o negli Stati Uniti, per le quali è necessaria l'autorizzazione del guardasigilli. Ci si è limitati a prendere atto di quanto affermato nella richiesta di Minetti e dei documenti allegati, tra i quali le certificazioni dell'ospedale bostoniano per l'intervento subito dal bambino e quelle di Montevideo sull'adozione, oltre a un articolo del settimanale Chi sulla nuova vita della condannata datato settembre 2024.
Quindi i documenti sono stati tutti prodotti dalla coppia, compreso un bell'articolo di Chi su come era cambiata la loro vita. Bene, ottimo. Fanno tutti una bella figura, direi. Va bene. Il Sole 24 Ore, credito arriva alla stretta sulle imprese, poi lo vedremo, è una questione europea che riguarda la guerra, ma anche il deficit al 3,1% può cambiare l'energia, spesa da trattare come la difesa. Giorgetti è andato in audizione e ha annunciato lo scostamento.
Sullo scostamento di bilancio, scrive anche Luca Monticelli sulla Stampa, accise, proroga breve, il governo preme l'Unione Europea all'energia 3,7 miliardi. Carburanti e bollette sono le spine nel fianco che preoccupano il governo in questa fase di grande incertezza. La premier Giorgia Meloni annuncia che l'esecutivo sta valutando un'ulteriore proroga del taglio delle accise su benzina e diesel che scade il 1 maggio, ma spiega che potrebbe essere più breve delle precedenti, probabilmente un paio di settimane. La Presidente del Consiglio ha avanzato l'ipotesi di destinare lo 0,15 del PIL, tutto o in parte, dalla difesa all'energia. Questa spesa, pari a 3,7 miliardi di euro prevista dal documento programmatico dello scorso anno, sarebbe stata compatibile con il mantenimento del deficit al di sotto della soglia del 3% e attivabile con la clausola di salvaguardia nazionale che permette una deroga al patto di stabilità per gli investimenti militari. Non ho cambiato idea sulle spese per la difesa, ma ora ci sono altre priorità.
A me m'ha rovinato la guerra, Giorgetti e la sfortuna, Marco Palombe, pagina 6 sul Fatto Quotidiano, prende in giro il ministro, andava tutto bene, ma poi l'Italia, un po' come il Nando Mericoni di Alberto Sordi, ha avuto la malattia. A consuntivo dell'anno scorso l'economia italiana era in ripresa, variazioni positive, insomma, queste sono parole di Giorgetti, e poi lo scenario complessivo è mutato con l'acuirsi della crisi in Medio Oriente. Giorgetti ieri in audizione parlamentare sul documento di finanza pubblica non ha fatto altro che prendersela col destino, cinico e baro, appunto il Nando Mericoni di Cazzago.
Allarghiamo lo sguardo all'Europa, leggo Luigi Pandolfi dal Manifesto, austerity di guerra, la BCE avvisa stretta sul credito. Europa di nuovo costretta a pagare il conto delle crisi e delle guerre americane. Ieri quella dei mutui subprime è diventata qui crisi del debito sovrano, cioè i buchi delle banche scaricate sui cittadini. Mentre i salari ristagnano, le aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi, come rileva la stessa BCE, schizzano al 4% contro il 2,5% di febbraio. Non è un'inflazione da domanda o da salari, ma da shock dell'offerta e da profitti. Eppure, c'è da giurarci, verrà di nuovo scaricata sui cittadini con tassi più alti e nuova austerità. Misure che rischiano però di essere cicliche, cioè di alimentare la spirale della stagflazione invece di spegnerla, comprimendo ulteriormente investimenti, consumi e crescita fino alla recessione. Keynes ora va bene solo per le armi. Il quadro è quello di una Europa senza autonomia strategica che risponde nell'unico modo consentito dai trattati neoliberisti: rigore e pressione sui diritti dei lavoratori. Una spirale che ricorda quella del 2010-2014, quando la crisi americana divenne qui disciplina fiscale, tagli al welfare e precarietà con le vette e le infamie raggiunte nel laboratorio greco.
Gli Emirati lasciano l'OPEC, non ci ha prodotto protetto dall'Iran, è un colpo anche contro l'egemonia dell'area nell'Arabia Saudita, ma gli Emirati Arabi Sauditi ma non vanno più d'accordo. Il petrolio reagisce e sale sopra i $110 al barile. Prima di loro se ne erano già andati il Qatar e l'Angola dall'OPEC, bisogna ricordarlo. Saltati gli equilibri, le conseguenze saranno enormi. L'ex capo dell'FMI, l'economista Kenneth Rogoff, dice: Abu Dhabi teme che alla fine qualcuno ceda sui pedaggi all'Iran, ammesso che lo stretto venga riaperto.
Ci spostiamo, cioè restiamo in Italia, il decreto lavoro, il manifesto titola ultimo maggio, solo altri bonus e sussidi alle imprese, no al salario minimo, sì a quello giusto. Il titolo di Avvenire è il giusto salario, tra virgolette. Varato il cosiddetto decreto 1 maggio, il provvedimento stanzia 934 milioni di euro per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l'occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all'economia digitale, si legge nella nota del Consiglio dei Ministri diffusa a sera, una misura che mira a contrastare il lavoro povero che i dati statistici danno ancora in aumento. Nel testo ci sono il salario giusto, le tutele per i rider e gli incentivi all'occupazione rivolti agli under 35 e ai lavoratori in area ZES, cioè zone economiche speciali. Scomparsa invece la retroattività dei rinnovi contrattuali.
Sì, è scomparso anche il pacchetto lavoro, come ci dice Repubblica. Il pacchetto per la sicurezza è saltato, prevedeva il rialzo dal 60 al 75% dell'indennità per infortunio, era la cosa su cui i sindacati avevano commentato più positivamente, l'hanno tolta. Rimane il trattamento economico definito dai contratti, siamo su Repubblica, che diventa il trattamento economico generale, tutte le aziende che applicano altri contratti non avranno i bonus. Salta anche secondo Repubblica, ma invece secondo altri quotidiani è confermato che quando i rinnovi ritardano c'è il recupero di un'inflazione automatico al 30%, non si capisce se c'è o non c'è. I sindacati vanno dalla grande soddisfazione espressa dalla CISL, che dice il primo passo di un nuovo patto sociale, alle critiche di Maurizio Landini, che dice bisognerebbe spiegare al governo che il primo maggio è la festa dei lavoratori. In questo decreto 960 milioni vanno tutti alle imprese.
Sono le 7.14, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.